campo di fine anno 2008 l'abbiamo lasciato alle spalle. Nonostante le mie paure, non infondate, perché mi raccontavano i cognesi o cognensi che sono stati tappati, la maggior parte, chiusi in casa per 3 giorni per 2,5 metri di neve. In più una grossa slavina, una grossa valanga ha ostruito la strada per Cogne per una settimana, quindi questo i giorni proprio precedenti al Natale, quindi le mie paure non erano del tutto infondate. Però nonostante tutto questo il campo è iniziato ed è finito. Ricordo che quando il giorno 26 andavamo su, una giornata splendida, un sole stupendo che brillava su, c'era rimasto ancora circa 1 metro di neve, e mentre andava su con la strada pulita, con quel sole splendido, non ha fatto altro che ringraziare Dio, perché le previsioni non erano del tutto rosee, ma grazie a Dio sia il giorno dell'andata sia il giorno del ritorno c'era sole e quindi siamo potuti andare. Il campo è andato. Devo dire che nonostante le carenze degli organizzatori, uno di quali sono io, è andato abbastanza bene. Dino ci ha introdotto, ci ha portati, ci ha trasportati, ci ha fatto fare una passeggiata nel Salterio, nel Libro dei Salmi, mentre Stefano ci ha fatto entrare in un mondo completamente sconosciuto a tutti, persino ai musicisti, il mondo della musica ebraica. Ed è stata qualcosa, una sorpresa molto molto interessante, e è stato veramente bello. Adino, come dicevo, ci ha introdotto nel Libro dei Salmi, ha meditato alcuni salmi. Io ha fatto una cosa che spero farà anche, ripeterà, una performance che ripeterà anche qui ad Asti. Quando ha meditato il Salmo 121, i primi 3 versetti li ha cantati alla maniera ebraica. E devo dire che è stato emozionante, quindi spero che lo ripeterà. Adino ha anche meditato, cioè ha portati a meditare il mio Salmo, il Salmo 73, il Salmo di Asaf. È mio perché l'ho fatto mio tante volte, sul quale ho meditato tante volte. Conosciamo bene l'esperienza di Asaf, vero? Anche perché credo di averlo predicato su questo Salmo nel passato. Asaf è deluso di Dio. Perché? Perché Dio non si sta comportando come Dio, secondo i suoi canoni. Secondo i canoni di Asaf, Dio dovrebbe punire il malvagio e premiare il giusto. E invece lui, il giusto, soffre, mentre i malvagi stanno lì a pancia piena. Quindi un Dio che va contro i canoni che lui si era prefissati nel descrivere il Dio in cui credeva. Il giusto stava soffrendo mentre gli ingiusti vivevano nell'abbondanza. La delusione, che è frutto di una illusione basata su concetti teologici sbagliati, provoca in Asaf 2 sentimenti, l'invidia per gli altri, verso gli altri, e la rabbia verso Dio. La miscela di questi 2 sentimenti, l'invidia e la rabbia, lo conduce a dei pensieri di cui poi si pentirà amaramente. Grazie a Dio Asaf ha avuto anche la forza, la saggezza di riconoscere il suo stato, di pentirsi amaramente. Un'amarezza che verso se stesso che esprime in questo modo: quando il mio cuore era amareggiato, voglio sottolineare questa frase, il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Quindi con un ragionamento perduto, c'è un cuore amareggiato e una mente insensata. E credo che sia la situazione peggiore in cui possiamo venirci a trovare. Un cuore amareggiato e una mente insensata. Spesso i sentimenti feriti, come quello di Asaf, ci conducono a degli stupidi ragionamenti. Quante volte è successo nella mia vita? Dei sentimenti sbagliati, amareggiati, ci conducono a dei pensieri stupidi. I sentimenti feriti non possiamo evitarlo. Non possiamo evitare i sentimenti feriti vivendo insieme agli altri. Non possiamo evitarlo. Ma possiamo evitare senz'altro che questi sentimenti feriti ci conducano a dei ragionamenti sbagliati. Perché questi ragionamenti sbagliati non faranno altro che aumentare l'amarezza del nostro cuore, come appunto il serpente che si morde la coda. Dobbiamo evitare che i sentimenti feriti condizionino a tal punto la nostra mente da portarci alla stupidità, a dei comportamenti stupidi. L'invidia verso gli altri e la rabbia verso Dio conduce Asaf a fare questo ragionamento, e su questo vorrei fermarmi un po' stamattina. Nel versetto 13 dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Invano. Nella mente del cuore di Asaf penetra questo micidiale virus. Considerare inutile una vita spesa per onorare Dio. Questo c'era nel cuore di Asaf. Considerare una vita spesa, faticosamente spesa, per onorare Dio, qualcosa di inutile. Tutto parte dal concetto teologico di cui sopra, di cui abbiamo parlato. Dio deve punire i malvagi e premiare i giusti. Se proprio non vuole punire i malvagi, almeno premi i giusti. Questo è quello che c'era nel cuore di Asaf. Vano, invano, vanità, derivano dal latino vanus, vuoto, frivolo, inconsistente. E vano ciò che non serve a nulla, che è inefficace, che è privo di fondamento, di consistenza. Vanità e il verbo vantarsi hanno la stessa radice, perché vantarsi che cos'è? Vantarsi è gloriarsi del nulla, è gloriarsi di ciò che non c'è, di ciò che non ha valore. Questo è vantarsi. Sappiamo che nella scrittura c'è un esperto di vanità. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono verso il mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono continuano a dirigersi sempre, ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quello che sarà, ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ciò che il Coelet, l'Ecclesiaste, racconta è una riflessione di tipo filosofico. L'Ecclesiaste ha affrontato il tema dell'esistenza umana da una prospettiva meramente, puramente umana. E solo alla fine, come sappiamo, farà poi delle riflessioni di tipo teologico. Non è una bella esperienza ritrovarsi al tramonto della propria vita e constatare, non senza un misto di dolore, di delusione, che hai vissuto tanti anni per lavorare, per faticare, per operare, per agire, per tanti anni. E il tuo affannarsi è un correre dietro al vento. Che cosa significa correre dietro al vento? significa lavorare, faticare per il nulla, per qualche cosa di inconsistente, per qualche cosa che è vano. L'Ecclesiaste si è messo nei panni dell'uomo che vive solo per soddisfare i suoi desideri, desideri umani, Paolo li chiamerebbe desideri carnali, dei desideri cioè che escludono l'opzione Dio. Tutto è fatto sotto il sole, escludendo l'opzione Dio, escludendo la spiritualità, escludendo il Creatore. L'esperienza dell'Ecclesiaste è vivere solo seguendo ciò che è di umana natura e che non entra nella sfera del divino, dello spirituale. Ed è per questo che alla fine della sua corsa si trova a dire vanità delle vanità, tutto è vanità, per forza. Escludere la sfera spirituale, escludere l'opzione Dio, ti ritrovi con che cosa? Col correre dietro al vento. Quindi nella vanità. Ma Gesù ci ha riscattati da questo tipo di vita ed è Pietro che si esprime in questo modo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, non vivete soltanto per correre dietro al vento. Quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocato come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o d'oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere. Tramandatovi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Riscattati, liberati. Da che cosa? Da un vano modo di vivere. Da quel vano modo di vivere descritto dall'Ecclesiaste, che è un correre dietro il vento e che produce vanità. Ti fa ritrovare anziano con una vita magari frenetica, vissuta lavorando, impazzendo per mille cose, senza consistenza perché hai trascurato l'opzione Dio. Agostino diceva, errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Errare umano, ma perseverare diabolico. Seneca invece diceva che perseverare è da idioti. Perché? Non possiamo farne a meno, come uomini, di vivere una vita così, spesa per il nulla, vissuta per il nulla. Ma se Gesù ci è venuto a riscattare, se Gesù ci è venuto a dare un'opzione diversa, qualche cosa di diverso per cui vivere, continuare nell'errore di vivere, di spendere i nostri giorni del 2009, spenderli per cose futili, per cose inutili, per cose vane, è da stupidi. Perché l'opzione diversa ce l'abbiamo. Perché Gesù ci è venuto a riscattare da un vano modo di vivere. Quindi ci ha dato un'opzione diversa, qualche cosa di diverso per cui vivere, qualche cosa di duraturo, qualche cosa che non è un correre dietro al vento. Ed è per questo che continuare nell'errore del passato diventa diabolico, diventa stupido. C'è un bellissimo capitolo nella prima lettera ai Corinzi di Paolo, è il capitolo 15, capitolo dedicato, un capitolo fortemente teologico, fondato tutto sulla risurrezione. Questo capitolo conclude in questo modo, modo direi quasi, come dire, io quasi lo definirei inappropriato se non avessi la cognizione di che cosa è veramente la teologia. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica, lo sapete del resto, vero? Non è vana nel Signore. Non è e non sarà mai un correre dietro al vento. Perciò, collega questa frase con tutto il discorso precedente, uno dei capitoli più lunghi dell'epistolario paolino, ripeto, dedicato alla risurrezione. L'errore dei Corinzi era questo: sappiamo che Gesù è risorto, ma di noi non c'è detto niente. Non c'è detto niente, ed è per questo che Paolo potrà dire: se voi pensate che non ci sarà qualche cosa dopo, come dice, se abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, noi siamo i miserabili, più miserabili di tutti gli uomini. Perché? Perché avremo escluso dalla nostra esistenza l'opzione Dio, in qualche modo. Togliere dalla fede cristiana la verità di una vita dopo la morte significa azzopparla, mutilarla di una delle sue più importanti componenti, questo dice Paolo. Lavorare, faticare, sudare solo per questa vita? No, grazie, sembra essere il discorso di Paolo. Dicevo che è una conclusione un po' strana, perché dopo versetto, dopo versetto, versetto, dopo versetto, in cui Paolo cerca di fare il teologo veramente, un brano decisamente teologico, di natura altamente teologica, termina con un'esortazione a faticare. Guardate, un versetto alla fine di un lungo brano, ripeto, di natura fortemente, profondamente, radicalmente teologica, è un invito a faticare. Strano. No, non è strano. La teologia non può mai essere separata dalla realtà quotidiana. E se questo succede, finiremo anche noi come gli scolastici a discutere quanti angeli possono ballare sulla capocchia di uno spillo. Se sradichiamo, se separiamo la realtà quotidiana, la nostra realtà di ogni giorno, il nostro lavorare, il nostro vivere, il nostro faticare, dalla riflessione teologica, o se separiamo la riflessione teologica da tutto questo, ecco, ci rimarrà a discutere di cose inutili, frivole e vane. Ritorniamo un attimo all'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste, abbiamo detto che tutto il libro dell'Ecclesiaste è una considerazione filosofica, no? Soltanto il termine riprende l'opzione Dio e la inserisce come conclusione. Rallegrati pure, giovane. Qui sto parlando di giovani fino agli 87 anni. Ci siete tutti? Se no aumento, E giovani fino a 90 anni. Rallegrati pure, giovane, durante la tua adolescenza. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Gioisci, rallegrati, vivi! Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Certo, fallo. Ma sappi. Non escludere dalla tua vita, dal tuo gioire, dal tuo lavorare, dal tuo faticare, dal tuo rallegrarti, dal tuo giocare, dal tuo cantare, non escludere l'opzione Dio. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Ecco che l'Ecclesiaste dice: prima che le macine ne cadino, prima che gli occhi, le palpebre fanno fatica a tenere, pensaci. Non è esclusa la gioia, non è esclusa la giovinezza in tutte le sue sfumature. Non è questo il cristianesimo. Ma non dimenticare mai, non escludere mai Dio da tutto questo. Il nostro destino, miei cari, è l'eternità, ed è per questo che dobbiamo vivere e lavorare. Lavorare per l'eternità e non soltanto per i bisogni legati a questa vita. Questo rende la vita non vana. In questo passo dell'Apostolo Paolo, che abbiamo citato, 1 Corinzi 15:58, vorrei rileggerlo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. In questo passo, come sappiamo, che appunto alla fine di questo lungo capitolo sulla resurrezione, Paolo dà questa triplice esortazione: state saldi, incrollabili, lavorate per Dio. L'idea che ci viene proposta è questa: resistere continuamente, stando in piedi, ai continui attacchi dei nemici della fede e in più faticare. Non è una bella prospettiva, forse, dal punto di vista umano, stare fermi e faticare, stare incrollabili e faticare. Ma è questo che è la vita cristiana, e su questo dobbiamo ragionarci un po'. Dobbiamo stare saldi lavorando, saldi, incrollabili contro gli spintoni, saldi, incrollabili contro le critiche, contro chi non vuole che l'opera del Signore vada avanti, saldi, incrollabili contro i tuoi stessi sentimenti feriti, come quello di Asaf, contro lo stress dei tuoi alti e bassi, saldi, incrollabili contro tutto quello che vuole impedirti di lavorare e di vivere per Cristo. La fatica che tu spenderai per Dio non sarà vuota, non sarà effimera, non sarà senza senso. Perché? Perché è nel Signore, ossia è nella volontà di Dio, ossia è in Lui. Vedete, c'è una differenza sostanziale, direi, anche se sono unite le due cose: lavorare in Lui e lavorare per Lui. Non è soltanto lavorare per Dio, ma lavorare in Dio, ossia con i suoi metodi, con la sua forza, con la sua intelligenza. Non è semplicemente fare qualche cosa per Lui, ma essere in Lui. Che tutta la vostra vita, che tutto il vostro, questo 2009, sia caratterizzato da questo. Siamo chiamati a lasciare la vanità. Mi cari, pensateci. Non soltanto i giovani, ma in particolare i giovani. Pensateci. C'è una scelta da fare: lavorare per la vanità e lavorare per Dio. Lavorare per ciò che è nulla, per ciò che non rimarrà nelle tue mani, e lavorare per Dio. E questa fatica, ed è faticoso. Ve l'assicuro che quando l'altro ieri sono tornato a casa, mia moglie è crollata prima, infatti non c'è neanche stamattina, ma anch'io, nel momento stesso che ho portato su l'ultima valigia, l'ultimo scatolone su in casa venerdì, sono crollato. E stamattina avevo poca voglia di predicare, ve lo assicuro. Ma c'è fatica da fare, c'è lavoro da fare, ma sappiamo che non è vano. Sappiamo che tutto ciò che onora Dio, tutto ciò che è fatto per il suo onore e per la sua gloria, resiste nel tempo. Cristo è venuto per dare un senso, una direzione alla nostra vita, è venuto a riscattarci da una vita vana. Prendiamolo, afferriamolo questo e portiamolo avanti in tutti i giorni di questo nuovo anno. Che Dio vi benedica.